Detto questo, direi che possiamo procedere assolutamente con la seconda parte del messaggio che abbiamo iniziato domenica scorsa, allorché abbiamo parlato dell'importanza di una mente rinnovata, ok? Una mente rinnovata, affinché poi il nostro fare, il nostro dire sia conforme al volere di Dio. Quindi l'importanza di una mente assolutamente rinnovata, perché una mente rinnovata, una mente che si rinnova del continuo, non si conforma. Ok? Che c'era domenica scorsa? Quasi tutti. Vabbè, c'è sempre la possibilità, qualora lo vogliate, di ascoltare e riascoltare il messaggio sul sito web, per dire. Detto questo, vogliamo procedere, ma prima di così passare al secondo discorso che volevo fare, la seconda parte di questo messaggio riguardante l'impatto di una mente rinnovata sulla nostra vita cristiana, vorrei, mediante un'immagine, riassumere in buona sostanza che cosa abbiamo detto e soprattutto il versetto chiave del messaggio di domenica scorsa, che rimane il versetto chiaro anche del messaggio di oggi, ossia Romani 12:2. Grazie. Allora, Romani 12:2 che cosa dice? Dice di non conformarci a questo mondo. Dice: non conformatevi a questo mondo. Gli uomini in grigio sono i conformati, evidentemente. Non conformatevi a questo mondo, ma siate rinnovati. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché sappiate o conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole o gradita, perfetta volontà. Questo dice quel versetto. E questa immagine credo che renda bene l'idea. Noi siamo figli e figlie di Dio, vero o non vero? E quindi normalmente siamo così esortati ad assomigliare all'ometto che alza il braccio lì rosso. Siamo diversi, non perché siamo migliori, ma perché il Signore vive dentro di noi, perché lo Spirito Santo vive dentro di noi. E questo ci permette di non conformarci, ma di essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Amen? Bene. Che cosa significa conformarsi? Cosa significa conformarci? Significa renderci conformi agli altri, renderci molto simili agli altri. Il conformismo è quell'atteggiamento o quella tendenza a adeguarsi, omologarsi a quelle che sono le opinioni, a quelle che sono le idee, a quelli che sono gli atteggiamenti, a quelli che sono gli usi e costumi, a quelli che sono i comportamenti predefiniti o socialmente prevalenti. Conformarci significa questo. Praticamente vedere quello che succede intorno a noi e fare più o meno la stessa cosa. Ora, perché facciamo così? Noi abbiamo tutti quanti, consapevolmente o non consapevolmente, abbiamo tutti quanti paura di trovarci fuori dal branco. Abbiamo tutti quanti paura di essere esclusi dal branco. Sicuramente vi ricorderete del periodo durante il quale avete vissuto l'adolescenza. Siamo stati tutti adolescenti. Magari alcuni sono genitori e vedono come stanno appunto vivendo l'adolescenza i loro figli, altri potrebbero essere nonni e vedono che cosa succede ai loro nipoti. L'adolescenza. un periodo critico nella vita di ognuno di noi. E in quel momento, durante soprattutto l'adolescenza, abbiamo un grande bisogno di appartenere a un gruppo. E per questa ragione, durante l'adolescenza, non è raro osservare che ci si esprime, che ci si atteggia, che ci si veste, che ci si comporta praticamente come tutti gli altri membri del gruppo. Giusto o non giusto? Oggi un certo tipo di ragazzi di una certa fascia d'età sembrano quasi, non dico uguali, ma molto simili nel modo di vestirsi, addirittura nel modo di camminare, nel modo di salutarsi. C'è questo conformismo, questo conformarsi a quello che fa il gruppo. E pertanto, per questa ragione, c'è un rischio anche per noi credenti, per noi figli di Dio, per noi figlie di Dio, quello di adottare un comportamento in base a quello che succede attorno a noi, un comportamento che potremmo definire mimetico. Non il comportamento che adottiamo la domenica mattina quando ci incontriamo o il mercoledì sera quando ci incontriamo, no. Sto parlando del comportamento che noi adottiamo nella nostra giornata tipo, nella nostra settimana tipo. E quindi per tutti noi c'è questo rischio di adottare un comportamento mimetico, simile a quello del camaleonte. Possiamo magari far partire il filmato, anche se è un filmato che dura un po', quindi la facciamo andare, anche perché in questo filmato, sapete, il camaleonte riesce a cambiare il colore della sua pelle e praticamente si mimetizza sulla base di quello che c'è intorno, naturalmente per non farsi scorgere e per poter catturare più facilmente le sue prede. Ed è incredibile i colori, la gamma di colori che questo animale, questo rettile può assumere. Un po' più avanti, ma lo lasciamo andare, tanto io vado avanti a parlare, arriviamo poi al colore dello sfondo, cioè al colore verde, e lì, ecco, quello dovremmo evitare, no? Fin quando è questo colore qui va bene, perché siamo figli di Dio e quindi dovremmo distinguerci, ma il camaleonte naturalmente è noto per la sua abilità ad adattarsi al colore circostante, quindi a un certo punto vedrete che questo camaleonte cambia colore e poi diventa verde, come le foglie circostanti a lui. Ebbene, noi possiamo come figli di Dio, come figlie di Dio, camuffarci, nasconderci in quello, eccolo qua, perfetto, questo da evitare, possibilmente come figli di Dio, da evitare, ok? Noi possiamo e dovremmo come figli di Dio invece non conformarci all'ambiente circostante, ma qualche volta può capitare, quindi ne assumiamo i tratti più comuni. Perché facciamo questo? Perché tutti quanti tendiamo a conformarci a quello che avviene intorno a noi? Perché ne deriva un senso di protezione. Nel momento in cui noi assomigliamo a tutti gli altri, non siamo mosche bianche, ma siamo uguali agli altri o simili agli altri, sentiamo un senso di protezione, un falso senso di protezione. Tra l'altro, a proposito della conformità che si contrappone alla moralità, ho trovato una bella definizione che vale la pena riprendere e citare. La conformità, secondo questa definizione, è fare quello che fanno tutti a prescindere da cosa sia giusto. La conformità, fare quello che fanno tutti a prescindere da quello che è giusto. Mentre la moralità è fare ciò che è giusto a prescindere da quello che fanno tutti quanti o gli altri. Ok? Questa è una bella definizione. Detto questo, qual è il suggerimento dell'Apostolo Paolo ai Romani, ma anche naturalmente a noi, non dovremmo conformarci, ma dovremmo permettere al Signore di trasformarci. E il termine, vi ricordo quello che abbiamo detto già una settimana fa, il termine che viene usato nell'originale è metamorfosi, come quella del bruco che diventa crisalide e poi farfalla, che quindi ciascuno di noi possa essere trasformato, quindi ognuno di noi non si conformi, ma si trasformi mediante il rinnovamento della sua mente. E abbiamo, diciamo così, voluto esprimere questo concetto anche con un'immagine, ad esempio facendo appunto riferimento all'ossigeno contrapposto all'anidride carbonica, e quindi l'arrivo dell'ossigeno in una stanza chiusa è questo rinnovamento. L'arrivo del vento in un luogo in cui c'è tanto inquinamento atmosferico è questo rinnovamento. Quasi tutti noi, penso, possediamo un telefonino cellulare, penso, o comunque abbiamo un computer o un tablet o qualcosa di questo genere, qualche gadget tecnologico. Beh, succede ogni tanto che arrivi un messaggio che vi dice che si tratta di fare l'aggiornamento di qualche cosa, di un'applicazione o addirittura del sistema operativo. Vero o non vero? Quindi arriva questo messaggino e a un certo punto poi continua a bombardare fin quando finalmente l'aggiornamento viene effettuato. Allo stesso modo, regolarmente, da parte dello Spirito di Dio arrivano dei messaggi che ci consigliano, che ci suggeriscono caldamente di rinnovare ciò che c'è nella nostra mente. Il rinnovamento, abbiamo detto, si svolge ad opera dello Spirito di Dio. E come lo fa lo Spirito di Dio? Attraverso la parola di Dio, attraverso la parola scritta. Voglio proporvi di leggere subito Salmi 139 dal versetto 23. Salmi 139, oggi citerò tanti versetti, abbiate pazienza, ma naturalmente lo scopo è quello di, diciamo così, sostenere quello che viene detto tramite appunto la parola. Al versetto 23 di questo Salmo è scritto, e il salmista è Davide: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Metti alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Quindi questo è l'auspicio del salmista. Ora, noi siamo quindi esortati a essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente affinché ognuno di noi possa conoscere per esperienza pratica, quale sia la volontà di Dio. E qui vengono usati tre aggettivi. La volontà di Dio è buona. Sapete perché? Perché è per il nostro bene. Quanti ne sono convinti? Sempre e comunque. La volontà di Dio è per il vostro e per il mio bene. Ci stava. Ok? Altro aggettivo. La volontà di Dio è accettevole o gradita. Perché? Perché è per il suo compiacimento. Nel momento in cui noi ci muoviamo in sintonia con le sue indicazioni, lui si compiace. E quindi la volontà di Dio è buona, ma è anche accettevole o gradita. E infine la volontà di Dio è perfetta. Perché? Perché conduce ciascuno di noi verso il perfezionamento. E quindi in questo senso è buona, accettevole o gradita e perfetta. Ora, in merito al fatto di conoscere la sua volontà, e poi passiamo al resto, due osservazioni veloci. Prima osservazione: noi possiamo conoscere la sua volontà generica, il suo piano per l'umanità, grazie alla parola. Noi possiamo e siamo messi in grado di conoscere anche la sua volontà un po' più specifica, riguardante noi credenti. Ad esempio, la sua volontà un pochino più specifica potrebbe essere: voi credenti, bussola alla mano, andate verso nord, per dire, ok? Quindi ogni tanto ci perdiamo, andiamo di qui poi di là, ma la bussola dice il nord è di là e il maestro è di là, vai verso di lui, ok? Quindi questa è una volontà un po' più specifica. Noi possiamo comprendere quale sia la volontà di Dio mediante l'osservazione di quello che succede nella vita di ciascuno di noi, giorno per giorno, delle circostanze che si srotolano davanti a noi giorno dopo giorno. Circostanze da Lui permesse, circostanze da Lui, uso un verbo un po' più forte, circostanze da Lui volute. Perché talvolta diciamo, per addolcire un attimino la situazione, il Signore ha permesso, come per dire, Lui non voleva, no? Ma vabbè, è stato un altro e ho lasciato correre. Ma la Bibbia non ci fa capire questo. Dio è Dio, ha l'ultima parola. Quindi quando permette in realtà vuole, permette ma vuole, perché se no non permetterebbe, quindi vuole, ok? Concetto chiaro. Ma c'è un problema riguardante la volontà di Dio, ossia la volontà di Dio super dettagliata, quella del tipo arrivata a un bivio, devo andare a sinistra o a destra. Arrivato presso un fiume e osservando la presenza di un ponticello e osservando la presenza di una barchetta, devo passare dal ponticello o è meglio che vada con la barchetta? Devo fare la scuola superiore o l'apprendistato? Devo sposare Mario o Giuseppe? Devo sposare Giovanna o Maria? Devo frequentare Logan Church o un'altra chiesa? Questo è facile. No, scherzo. Scherzo. Devo prendere un medicamento? Devo subire un intervento? Devo permettere che mi facciano un'otturazione? Devo mettermi finalmente gli occhiali o credo che Dio proceda indipendentemente, semplicemente per fede? Come la mettiamo? Beh, lì bisogna stare attenti, molto ma molto attenti, perché c'è il pericolo di farci condizionare. Piccola parentesi, so che quello che sto dicendo stride con degli insegnamenti che molti di noi, perché con tanti ci conosciamo da una vita. E quindi so che quello che stiamo dicendo un po' stride con degli insegnamenti che abbiamo ricevuto nel passato. Ma dobbiamo metterci in discussione se la parola di Dio ci fa capire che le cose stanno magari in un altro modo. Quindi qual è il pericolo? Il pericolo è che nel momento in cui noi ci concentriamo per dire vado a sinistra o vado a destra e cominciamo con il discorso delle sensazioni, delle percezioni, delle profezie extrabibliche o delle voci interiori, rischiamo di muoverci in un terreno pericoloso. Perché? Perché la parola di Dio da nessuna parte consiglia di ascoltare eventuali voci interiori. La parola di Dio, Giosuè capitolo 1, Salmi capitolo 1, è chiara. Siamo chiamati a meditare la parola giorno e notte. Questa è la nostra guida certa e sicura. E quindi in questo senso dobbiamo stare molto molto attenti. Vogliamo prendere 2 Timoteo capitolo 4 dal versetto 1. 2 Timoteo dal capitolo 4 versetto 1, mi state seguendo? Se qualcuno stesse sudando e provando un certo stupore, Io sono sempre naturalmente disponibile a fornire complementi di informazioni. Seconda Timoteo 4, dal versetto 1, dice: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero e secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Bibbia alla mano, e questo è il secondo punto relativo a conoscere per esperienza la sua volontà. Bibbia alla mano, qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio secondo quello che la Bibbia ci dice? Beh, ad esempio, è volontà di Dio che ciascuno di noi sia ricolmo di Spirito Santo. Prendiamo al volo Efesini, capitolo 5, dal versetto 17, dove troviamo scritto quanto segue. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Quindi questa è la volontà del Signore. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Qual è la sua volontà? La sua volontà è che ciascuno di noi si muova verso la santificazione. Altro versetto. Siate pazienti, ma oggi è giusto leggerli tutti quanti. Quindi, Prima Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 3. Dice così: perché questa è la volontà di Dio. È la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Volontà di Dio, santificazione. Essere ricolmi dello Spirito, santificazione. Un ultimo aspetto, e questo scioccherà qualcuno, ma è giusto predicare la parola nella sua interezza. Prima Pietro 4,19. Prima Pietro 4,19, dove è scritto quanto segue: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore facendo il bene. Allora, questi sono quei passaggi tipici, no? Che appena uno li legge, perché chiaramente non è che sia bello, non è che invogli tutta la città di Lugano a venire ad ascoltare. Eppure la parola lo dice chiaro, lo dice chiaramente. Può succedere che alcuni soffrano per volontà di Dio. Dio permette, ma Dio decreta. E quando questo dovesse avvenire, se dovessimo soffrire secondo la sua volontà, affidiamo le nostre anime al fedele Creatore facendo il bene. Amen? Non trovate che faccia un po' caldo dentro qua? Seconda considerazione, magari possiamo anche aprire un pochino le finestre, così le goccioline che sto mandando a destra e a sinistra vi risparmiano. Ok, andiamo avanti. La mente rinnovata. Torniamo al capitolo 12 della lettera ai Romani e leggiamo dal versetto 9. e poi siamo a posto. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. C'è di tutto e di più. Ci limitiamo a citare alcuni aspetti, perché tutto quanto non possiamo approfondirlo. Allora, cominciamo con il primo punto riguardante il versetto 9, dove ci dice l'Apostolo Paolo: l'amore sia senza ipocrisia. Che cos'è l'ipocrisia? L'ipocrisia è simulazione, l'ipocrisia è recita, è finzione, ambiguità, mancanza di franchezza. Ora, l'ipocrisia può essere causata da diverse cose. Comunque sia, e qualsiasi sia la causa, non dovremmo essere ipocriti. Ma, ad esempio, l'ipocrisia potrebbe essere causata da che cosa? Dal timore che qualcuno di noi ha di dire che cosa pensa davvero. Allora, avendo paura di dire quello che penso, divento ipocrita. Ok? Non la penso come la persona che sta di fronte a me, ma ho paura di dirlo e quindi faccio l'ipocrita, faccio finto di nulla. L'ipocrisia potrebbe essere causata da altro, per esempio dall'intento di sviolinare qualcuno per ottenere qualcosa, ok? Pur di ottenere quell'incarico, quel compito, quel ruolo, ma in realtà di quella persona penso qualsiasi altra cosa. Ipocrita. Poi ci potrebbe essere una nostra innata predisposizione, diciamo così, a vedere perfettamente la pagliuzza nell'occhio dell'altro e a non vedere la trave che si trova nel nostro. Poi l'ipocrisia potrebbe essere causata anche dal volerci mostrare più spirituali degli altri e quindi onorare Dio con le labbra, ma avere il nostro cuore ben distante da Lui. Tipico esempio potrebbe essere addirittura domenica mattina, non dico che sia il vostro caso, parlo in generale, qualcuno con le mani alzate, intanto la macchina da lavare avrà finito, oggi pomeriggio devo stirare, domani mattina devo andare dal dentista, mani alzate, cuore distante, la bocca lo da Dio, ma la mente e il cuore sono distanti da Dio. Il nostro amare il Signore e il nostro amare gli altri sia senza ipocrisia. Come si fa? Con una mente rinnovata. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Secondo aspetto, versetto 11. Zelo e non pigrizia, fervore e non apatia. Quando noi ci mettiamo a disposizione, quando noi facciamo delle rinunce come figli e figlie di Dio, quando serviamo il nostro prossimo, che il nostro prossimo lo noti o meno, che il nostro prossimo lo apprezzi o meno, non importa, in realtà noi stiamo servendo il Signore e sarà il Signore a ricompensarci. Quindi zelo, passione, fervore, e non pigrizia, non apatia. Siamo d'accordo? E come ci si riesce? Rinnovamento della mente. Terzo aspetto, versetto 12. Dice: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Allegri nella speranza. Vi ricordate di Neemia, al capitolo 8 del libro che porta il suo nome? Lui che cosa dice? Che la gioia del Signore è la nostra forza. Quindi allegri nella speranza. Non sempre siamo allegri quando le cose non vanno come noi vorremmo, Ma l'esortazione è questa: siate allegri nella speranza, perché la gioia del Signore è la nostra forza, non quello che sta succedendo, ma la gioia del Signore. Amen? Amen. Poi dice di essere perseveranti nella preghiera, certi del fatto che la nostra intercessione, che la nostra supplica, il nostro dialogo con Dio Padre, con Dio Figlio, ispirato dallo Spirito Santo, beh, farà sì che ciò che noi stiamo chiedendo verrà preso in considerazione e si realizzerà nei tempi e nei modi che il Signore ha determinato. E comunque sia, il suo meraviglioso proposito per noi si realizzerà puntualmente alla gloria del suo nome. Amen? Ne siamo contenti? Ok. Altro aspetto, versetto 14. Lì veniamo esortati a non maledire, ma a benedire. Non malediciamo, ma benediciamo. Sapete, a dire male degli altri si fa in fretta. Per dire male degli altri non c'è bisogno di andare all'università, non c'è bisogno di fare un corso particolare, non c'è bisogno di formarci da autodidatti. Per dire male degli altri, beh, si fa davvero molto, molto in fretta. Ma un figlio di Dio, una figlia di Dio, dovrebbe fare di tutto per riuscire a trovare delle ragioni per benedire gli altri, per benedire anche i suoi nemici. Un figlio di Dio dovrebbe farlo anche se la malefatta fosse vera. Ma noi siamo figli e figli di Dio. E siamo esortati a non conformarci a questo mondo, ma a essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. Pertanto, come reagirebbe una persona normale, magari con una certa inclinazione al pettegolezzo? Appena vedi qualcuno, ti racconto l'ultima. Non riusciamo quasi a trattenere quello che abbiamo saputo. Ma quando facciamo questo ci dimentichiamo che siamo stati messi da parte alla gloria di Dio. E quindi dovremmo stare molto attenti e dire: ma devo proprio dire questa cosa? Devo proprio farlo o no? E se facciamo questo ragionamento, nella maggior parte delle situazioni, probabilmente la risposta è meglio di no. Non ne hai bisogno. Ok? Quindi in questo senso benediciamo ma non malediciamo. Versetto 15. Che cosa ci viene detto qui? Ci viene detto di rallegrarci con chi è felice e di dolerci con chi soffre. E qui dobbiamo stare molto molto attenti. Perché il rischio qual è? Il rischio è che noi lo si faccia, diciamo così, di facciata. Quando in realtà dentro di noi coviamo degli strani sentimenti. Ad esempio, potrebbe succedere che noi si possa covare un piacere diabolico quando qualcuno sperimenta una batosta. Siamo esseri umani. Sai, mi dispiace. Si gira. Fatta giustizia. Siamo esseri umani. E naturalmente ci capita anche l'inverso, di provare dispiacere quando qualcuno ottiene una benedizione, quando qualcuno riceve una risposta a una preghiera, perché non ci vuole molto a sviluppare un sentimento di invidia. Perché lui sì e me no? Perché lei sì e me no? E quindi sono veramente contento per la tua promozione. Si gira. L'ultimo punto. Ciò che dovrebbe sempre e comunque contraddistinguerci, versetto 16, è l'umiltà e la modestia. Mai l'arrivismo, mai la prepotenza, mai l'arroganza, mai il bisogno di apparire o il bisogno di impartire ordini. mai tutto questo. Che cosa ha detto Gesù nel suo sermone sul monte? Ha detto: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. O, che si sia chiari, beati i mansueti non nel senso di dire: oh, questo è mansueto, questo no, questo qui, questo no. Perché se riusciamo ad essere mansueti è per la grazia di Dio, perché lo Spirito Santo vive in noi. Riusciamo ad essere mansueti perché permettiamo la trasformazione del nostro modo di pensare attraverso il rinnovamento della nostra mente, ad opera dello Spirito, il quale si serve della parola. Si serve della parola, sempre e comunque. Quindi, in questo senso, dovremmo essere umili e modesti. Voglio concludere ribadendo che cosa? Ribadendo che una mente rinnovata, perché siamo nati di nuovo, una mente che si rinnova perché rimaniamo collegati alla voce di Dio attraverso la sua parola, è una mente che non si conforma. Tra l'altro il rinnovamento, certo che avviene attraverso la parola, ma il rinnovamento avviene anche frequentandoci, parlandoci francamente, non da ipocriti, parlandoci francamente. Questo ci permette di essere rinnovati, questo ci permette di espellere l'anidride carbonica che si forma dentro di noi inesorabilmente, ok? Cioè questo è un fatto certo, dobbiamo saperlo. La nostra mente che non è collegata alla parola, pian piano si riempie di CO2. CO2, poi si perdono i sensi. Quindi abbiamo bisogno della parola. Bella questa immagine. Abbiamo bisogno dell'ossigeno della parola. Ne abbiamo bisogno disperatamente, tutti quanti. Nessuno escluso. Quindi una mente rinnovata e che si rinnova non si conforma. Chiudo citando un uomo del quale non si parla molto spesso, del quale troviamo scritto qualcosa nel libro degli Atti. Questo uomo si chiamava Barnaba. Barnaba è stato il compagno di viaggio dell'apostolo Paolo nel suo primo viaggio missionario, poi si sono separati successivamente. Tra l'altro il nome Barnaba significa figlio della profezia che esorta, figlio della profezia che ci incoraggia. Ma Barnaba, secondo le scritture, era un levita. Era un uomo che si occupava del servizio al tempio. Prima i leviti si occupavano del servizio al tabernacolo, successivamente, quando poi sono stati edificati i templi, al tempio. E quindi si occupava di tutto il cerimoniale. Era un religioso. Era qualcuno che non conosceva Dio personalmente, qualcuno che chiaramente ragionava come Paolo prima che si convertisse. Eppure, un giorno, nella vita di Paolo succede qualcosa. E quindi che cosa succede? Succede che lui si converte. Succede che Barnaba nasce di nuovo, nasce dall'alto. E non c'è bisogno che lo prendiate, in Atti al capitolo 4 ci viene raccontato che essendo lui il proprietario di un campo, che cosa sente di fare? Sente di vendere quel campo, di prenderne il ricavato e di metterlo ai piedi degli apostoli per l'opera della Chiesa, per la crescita della Chiesa. Quindi una reale conversione di quest'uomo. Tra l'altro subito dopo si parla di Anania e Saffira che vogliono fare la stessa cosa, solo che la fregatura nel loro caso è che si tengono a parte senza dirlo e purtroppo muoiono entrambi, perché questo agli occhi di Dio era molto grave. Avrebbero potuto benissimo dire si sono tenuti 5, 10, 100, quello che volete voi, ma avendo detto una gravissima bugia vengono chiaramente eseguiti da parte di Dio. Ma Torniamo a Barnaba. Quindi ci viene detto al capitolo 4 del libro degli Atti che, avendo un campo, lo vende. Decide di privarsi della sua proprietà senza che nessuno gli abbia chiesto. Una mente rinnovata. Al capitolo 9 ci viene detto, Paolo si è già convertito, ma al capitolo 9 ci viene detto che lui si accorge, proprio Barnaba, si accorge che tutti quanti a Gerusalemme, quando Paolo si viene a sapere che è nei paraggi, tutti che scappano. Perché chiaramente, sapendo che era stato un persecutore della Chiesa, si dicono, ma questo qui si sarà veramente convertito o è una mossa furbetta per scoprirci tutti? Che cosa succede? Accorgendosi del fatto che molti credenti hanno ancora paura di Paolo, dell'apostolo Paolo, che cosa fa? Lo prende con sé e lo porta lui dagli apostoli. Lo prende, va da lui senza paura e vieni con me, ti porto io dagli apostoli. Ma vogliamo leggere l'ultima cosa ad opera di questo uomo in Atti 11. Atti 11 dal versetto 20. Atti 11, 20 dice: ma alcuni di loro che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e gli esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Una mente rinnovata produce delle azioni diverse, un modo di parlare e di agire diverso. Tutti noi abbiamo bisogno di permettere allo Spirito Santo di rinnovare la nostra mente attraverso la parola. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Signore, ti benedico e ti rendo grazie per questo giorno e per questa parola in particolare, Signore. E ti rendo grazie, Signore, perché è attraverso l'opera del tuo Spirito che ciascuno di noi viene messo nella condizione di vedere la sua mente trasformata e quindi di non conformarsi a quelle che sono le abitudini, a quelli che sono i costumi e i comportamenti di questo mondo. Grazie Spirito di Dio perché tu ci trasformi la nostra mente attraverso il rinnovamento che la parola produce. E quindi Signore, grazie per questa tua azione, vogliamo continuare ogni giorno ad essere rinnovati mediante appunto questa azione puntuale da parte tua. Voglio benedire la tua chiesa, Signore, ogni mio fratello e ogni mia sorella. Grazie per la fame, per la sete che tu ci dai della tua parola e per come ti sei rivelato a noi attraverso questo messaggio. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.